può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, buon sabato, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 e di Si può fare, che oggi si confronta con l'intelligenza artificiale, un tema di cui si parla molto, di cui onestamente a volte si sa poco e che è al centro quest'anno non solo dell'inaugurazione dell'anno accademico, ma anche proprio del corso di studi degli studenti della LUISS Guido Carli di Roma. E quindi ne parliamo con il professor Paolo Boccardelli, rettore LUISS. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei per essere qui con noi per parlarci appunto di questo tema. Allora, inaugurazione dell'anno accademico, venerdì 13 dicembre, quest'anno la cerimonia stessa sarà incentrata sulla intelligenza artificiale perché avete due ospiti d'onore molto interessanti. James Manica, presidente Research, Technology and Society di Google, e padre Paolo Benanti, presidente della Commissione per l'intelligenza artificiale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Innanzitutto, che cosa vi ha portato a scegliere queste due figure e mettere l'intelligenza artificiale al centro dell'inaugurazione dell'anno accademico?
Ma allora, innanzitutto questa nuova tecnologia è pervasiva, è una rivoluzione che attraversa un po' tutte le attività della società e delle imprese, delle professioni, del mercato, delle istituzioni. Quindi consideri che metà delle professioni sarà comunque modificata e questo comporterà dei contenuti nella formazione sia universitaria sia professionale differenti, e quindi li abbiamo messi al centro perché ci interessa capire quali saranno nei prossimi anni le tecnologie e gli sviluppi che almeno dal punto di vista dell'osservatorio di Google si ritiene si affermeranno o comunque attraverseranno questa transizione, questa trasformazione della società da un lato, e dall'altro però ci rendiamo conto, e l'Europa lo ha fatto prima di tutti, che uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale rischia di avere degli impatti sui diritti delle persone, sulla privacy piuttosto che sulla loro capacità di scelta senza essere condizionati. E per questo motivo abbiamo coinvolto anche padre Paolo Benanti, che è un filosofo che in qualche modo si occupa di etica e tecnologie, e cerchiamo di capire quali sono da un lato i grandi impatti, i grandi cambiamenti, e dall'altro quali sono le implicazioni che dobbiamo considerare da un punto di vista dell'etica e del rispetto dei diritti della persona.
Questo per quel che riguarda la cerimonia e il momento, insomma, in cui si inaugura l'anno accademico alla LUISS Guido Carli. Però so che lo avete anche poi dopo inserito il tema dell'intelligenza artificiale nel curriculum degli studenti, non voglio dire spronandoli, ma forse anche di più, vero, che spronandoli a studiarla, a imparare quali sono i suoi meccanismi, quali possono essere i benefici e quindi, no, l'utilità nelle loro professioni future, ma anche nel momento in cui sono nell'università e studiano, di modo che tutti abbiano delle competenze, quale che sia il loro obiettivo, no? Quale che sia la loro formazione.
Certo, assolutamente. Devo dire che noi abbiamo inserito l'intelligenza artificiale nel nostro piano strategico come un pilastro di sviluppo rilevante su vari fronti. Rispondo prima alla domanda e poi le dico un po' quello che stiamo facendo. Questa è una rivoluzione che sta avvenendo, quindi non è, diciamo, non si può fermare, arrestare o controllare in maniera forte. Quello che bisogna fare è trasformarne le implicazioni da una minaccia a una opportunità. Questa è un po' la nostra impostazione, perché se l'intelligenza artificiale è vista come un sostituto dell'intelligenza umana, in qualche modo rischia di avere delle implicazioni sia dal punto di vista etico sia poi dal punto di vista cognitivo e di apprendimento, tant'è che gli studi ci dicono che se l'intelligenza artificiale è vista come una stampella che sostituisce il lavoro intellettuale, magari si ottengono anche risultati ottimi da un punto di vista degli esami e delle valutazioni da parte dei docenti nella scuola e nell'università, però si hanno implicazioni di limitazione sull'apprendimento, questo ci dicono gli studi. Viceversa, se noi utilizziamo l'intelligenza artificiale come una piattaforma che aumenta le capacità degli individui, le capacità di analisi, di risoluzione di problemi, di reperimento di informazioni e di integrazione di informazioni in maniera innovativa che altrimenti sarebbe difficile fare, si aumenta la produttività ma non si ha un impatto negativo sulla capacità di apprendimento. Questa è un po' la nostra filosofia, l'idea è non lasciare l'intelligenza artificiale all'utilizzo autonomo, non controllato da parte degli studenti, ma in qualche modo stimolarli a utilizzarla nel lavoro cognitivo che faranno durante i corsi di laurea. Per questo abbiamo fatto una serie di cose. La prima, nominato un prorettore per l'Artificial Intelligence e le Digital Skills, che è un professore italiano, che ha il compito un po' di disseminare insieme ai colleghi i contenuti e le metodologie di utilizzo dell'intelligenza artificiale nei vari corsi. Poi abbiamo introdotto un certificato di AI Literacy, che è un corso appunto sull'AI, obbligatorio per tutti gli studenti delle lauree magistrali e piano piano sarà reso obbligatorio un po' per tutti i nostri studenti. Quindi per laurearsi nelle lauree magistrali occorre fare questo corso, che darà un certificato peraltro digitale e andrà sul profilo LinkedIn degli studenti direttamente tramite tecnologia blockchain. E poi abbiamo creato un Teaching and Learning Innovation Hub, che è un comitato volto all'innovazione della didattica per utilizzare queste nuove tecnologie.
Ma quindi anche lì anche i professori, anche i docenti sono spronati a impegnarsi?
Assolutamente sì, nel senso che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale deve essere diciamo un assistente, un copilota, come alcuni dicono, per aumentare le capacità intellettuali dei nostri studenti e l'utilizzo delle loro capacità intellettuali dei nostri studenti, ma per questo servono i docenti che in qualche modo indicano agli studenti le modalità di utilizzo di queste opportunità, di queste tecnologie. E per farlo noi dobbiamo creare dei prototipi di lavoro, dei protocolli di lavoro per i docenti e fare loro formazione. Questo è un po' il senso anche del nostro Teaching and Learning Innovation Hub, che deve disseminare, oltre che identificare, ma anche disseminare nel nostro corpo docente le pratiche innovative per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
Insomma, poi
l'intelligenza artificiale, prego, che per noi è anche un tema di ricerca molto importante, per questo abbiamo lanciato e lo diciamo abbiamo già approvato la nascita di un nuovo centro di ricerca che si chiama AI for Society, Artificial Intelligence for Society, che ha proprio questo compito di studiare l'intelligenza artificiale nei diversi domini verticali della società, dell'industria, dei settori economici e quant'altro.
È molto interessante anche perché fino adesso abbiamo considerato quali erano i problemi che l'intelligenza artificiale generava per le università, per i docenti, poiché proprio molto spesso abbiamo visto insomma situazioni in cui gli studenti si appoggiano, come diceva lei, come stampella all'intelligenza artificiale cercando magari di aggirare l'ostacolo. Adesso invece con voi stiamo apprendendo che insomma le università stanno cercando di recuperare il loro dominio rispetto alla formazione e, come dire, invogliando gli studenti e anche i professori a utilizzare ciò che l'intelligenza artificiale può dare loro. Quindi bisogna proprio cambiare la prospettiva.
Assolutamente, guardi, lo dice il rapporto Draghi, siamo nel secolo del capitale umano, della formazione. Io aggiungo, visto che non possiamo diciamo perdere il nostro ruolo, perdere questa partita, siamo anche nel secolo dell'università, un secolo che in qualche modo deve fornire la possibilità alle nostre società di trasformare le competenze e di formare giovani talenti che serviranno per condurre queste transizioni straordinarie della tecnologia, ma non solo, anche per la sostenibilità, il climate change. Guardi, l'intelligenza artificiale può essere un grande alleato per risolvere le sfide del nostro tempo, e però per farlo noi dobbiamo fornire competenze ai giovani, ai professionisti, ma anche strumenti di lavoro. Per questo è una nostra responsabilità primaria, sta nella nostra missione, assolutamente centrale nel nostro obiettivo di lavoro, quello di trasformare l'intelligenza artificiale come un'opportunità, come uno strumento positivo e non come un rischio appunto di perdita di lavoro o di riduzione dell'apprendimento dei nostri studenti.
Così, come ultima curiosità, gli studenti come hanno appreso questa novità di avere un esame in più in curriculum?
Non l'hanno presa bene, non è, la vedono come un'opportunità. Guardi, gli studenti, i giovani, spesso vengono dipinti in maniera non completa. I nostri studenti sono molto motivati, hanno voglia di crescere, di apprendere, e sanno che quella dell'intelligenza artificiale è una trasformazione che li deve cogliere preparati, per cui sono molto contenti. Lo abbiamo visto avendo lanciato appena adesso un nuovo evento che si chiama Prontathon, che è appunto un hackathon per il prompting sull'intelligenza artificiale, in cui studenti, docenti e addirittura lo staff amministrativo della nostra università hanno lavorato insieme su alcune sfide utilizzando l'intelligenza artificiale. Quindi c'è entusiasmo, devo dire. Si respira un po' in tutta la nostra comunità dei docenti e degli studenti, e siamo molto contenti di continuare a investire sulla loro crescita.
Beh sì, in fondo, scherzi a parte, insomma, gli studenti sono anche contenti di fare cose nuove che escano dal tradizionale percorso di studi, e quindi immagino che questo tema dell'intelligenza artificiale sia molto sentito, e quindi sia stato anche un piacere poter insomma sapere che si può contare su un'offerta didattica in più. La ringraziamo molto, allora buon lavoro e buona inaugurazione dell'anno accademico il 13 di dicembre. È stato con noi il professor Paolo Boccardelli, rettore Luis Guido Carli di Roma. Alla prossima e risentirci.
Grazie, buongiorno.
E a questo punto proseguiamo il nostro viaggio. Abbiamo iniziato dalle università, ma ci sono tantissimi altri diversi. Cosa è successo al microfono? Si è smollato. Si è rigirato dall'altra parte non volendo parlare. Forse ha un'intelligenza artificiale, forse è successo questo. Dicevo, proseguiamo nel nostro discorso, ci spostiamo dalle università ad altre aule con Emanuela Girardi, che è la fondatrice di Pop AI e chairman anche dell'associazione che si chiama The AI Data and Robotics Association, in acronimo ADRA. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti e tutte.
Grazie a lei per essere qui e anche per i tanti progetti che Pop AI o Pop AI, non lo so, così magari rendiamo più facile anche agli ascoltatori trovarvi su internet, realizza in vari ambiti, vero? Perché il tema è proprio quello, portare le competenze utili a comprendere che cosa sia davanti e le potenzialità dell'intelligenza artificiale, senza pensare che l'intelligenza artificiale sia di per sé completa e pronta a sostenerci, vero?
Assolutamente, sì, noi con Pop AI, lo chiamiamo Pop AI, che è nato proprio per rendere l'intelligenza artificiale pop, come con l'arte pop negli anni 60-70, renderla accessibile a tutti, godibile e fruibile da tutti, e soprattutto creare consapevolezza su un utilizzo sicuro, consapevole, e anche su quelli che sono, avete parlato prima un po' di quelli che c'è, dei rischi, quindi anche conoscere i rischi e saperlo utilizzare appunto in modo sicuro, consapevole, e sfruttare quelli che sono i benefici. Quindi Pop AI è proprio focalizzato sul portare a tutti i cittadini, anche a tutti i lavoratori in tutti gli ambiti, e queste conoscenze per poter utilizzare in modo sicuro queste nuove tecnologie e poter sfruttare quelli che sono i benefici. Noi organizziamo tantissime attività, per esempio un'attività interessante che abbiamo sviluppato quest'anno l'abbiamo chiamata l'AI Walk, cioè la passeggiata dell'intelligenza artificiale, e abbiamo proprio pensato, noi probabilmente con ChatGPT, che ormai c'è dai comunque tutti, diciamo, i modelli simili a quello di ChatGPT, e da un paio d'anni abbiamo capito che utilizziamo intelligenza artificiale già tutti i giorni, anzi la utilizziamo in modo, diciamo, in questo caso consapevole, però in realtà noi già tutti i giorni utilizziamo tantissima intelligenza artificiale tutti i giorni, e allora abbiamo pensato, portiamo i cittadini proprio dentro le loro città, portiamoli a spasso, a passeggio, e gli facciamo vedere una serie di applicazioni che raccolgono i loro dati e li elaborano con dei sistemi di intelligenza artificiale per fornire tutta una serie di servizi. Allora siamo
tipo?
partiti, per esempio, sì. Tipo per esempio dalle telecamere che leggono le targhe per entrare nella ZTL delle città, oppure abbiamo pensato ai lampioni intelligenti che svolgono sia una funzione di raccolta dati per fornire diciamo una maggior sicurezza ai cittadini, quindi evidenziare delle situazioni di potenziale pericolo, o sia un sistema di ottimizzazione energetico, quindi per accendere o spegnere poi le luci in base alla luminosità, oppure anche raccogliere tutta una serie di dati su quello che è l'inquinamento atmosferico. Poi siamo passati a un tema che diciamo è uno dei più forse anche sensibili, quindi la raccolta dati da parte delle telecamere, quindi la raccolta dei dati di biometrici facciali delle persone. E quindi anche in questo caso abbiamo spiegato sia come funzionano questi sistemi di intelligenza artificiale, quali dati nostri personali raccolgono, come li elaborano, come forniscono un servizio, che tipo di servizio forniscono, e soprattutto abbiamo creato anche consapevolezza su quelle che sono le leggi che ci sono oggi, perché in Europa ad agosto è entrato in vigore quello che si chiama l'AI Act,
il famoso AI Act.
Sì, che questa regolamentazione che è europea, quindi è un regolamento che è entrato direttamente in vigore in tutti gli stati membri e che regola proprio l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. E l'AI Act è interessante perché ha diviso tutti i sistemi di intelligenza artificiale in 4 categorie in base al rischio che questi sistemi possono porre di violare quelli che sono i diritti fondamentali dei cittadini europei. Quindi se il sistema è considerato che ha un livello di rischio troppo alto o inaccettabile secondo quelle che sono le classificazioni di questa legge, allora il sistema è vietato, sarà vietato in realtà a partire da febbraio in tutta Europa. E qui ci sono tutta una serie di sistemi, tra cui appunto il riconoscimento biometrico in luogo pubblico in tempo reale.
Esatto, stavo pensando a quello che io raccapriccio ogni volta che ci penso, perché appunto magari ci sono tratti e cose che noi non vogliamo condividere, anche perché poi c'è sempre quella commistione con l'umano che fa sì che magari non sia tutto sicuro, per cui qualcuno può andare a cercare poi in una banca dati che non è abbastanza protetta, e quindi vale la pena sapere come funzionano queste cose.
Sì, secondo me è fondamentale appunto, come sempre, insomma, essere informati, la conoscenza, e in questo caso proprio per queste tecnologie che sono molto più potenti rispetto a tecnologie che utilizzavamo prima, perché riguardano anche un po' la sfera cognitiva, li si chiamano sistemi agenti che agiscono, quindi noi per la prima volta ci troviamo veramente di fronte a dei sistemi che agiscono in modo autonomo, e questa cosa chiaramente ci fa un po' paura, perché come sempre tutte le innovazioni hanno sempre destato un po' di timore, un po' di paura. Il fatto che siano più potenti destano più timori, però questa regolamentazione da una parte riesce veramente a, diciamo, a renderli più sicuri nel momento in cui sono immessi sul mercato, però come citava giustamente lei c'è sempre una sorta di giusto bilanciamento tra regolamentare molto e dall'altra parte quindi andare a investire sulla sicurezza dei sistemi eccetera per rendere, diciamo, i sistemi sicuri e poterli portare nel mercato, e dall'altra invece c'è un tema poi di innovazione, perché se si regolamenta troppo, poi succede a volte che l'innovazione possa un po', diciamo, pagare questa eccessiva regolamentazione, e quindi c'è il rischio che rimaniamo un po' indietro dal punto di vista regolamentativo. Però l'AI Act in realtà ha i sistemi vietati, tra cui appunto quello che abbiamo citato, dei dati biometrici che vengono raccolti, diciamo, in luogo pubblico, che tranne qualche eccezione da parte delle forze dell'ordine sarà vietato in Europa. Poi ci sono altri sistemi vietati, per esempio come l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che riconoscono le emozioni nel luogo di lavoro o in ambito scolastico, e questi saranno poi vietati. E poi ci sono invece tutta una serie di sistemi, tanti, considerati ad alto rischio.
Nel luogo di lavoro e nell'ambito scolastico, il che significa che, non so, al bar sì?
E al bar è considerato luogo pubblico, allora se luogo pubblico o luogo privato c'è una grande differenziazione. Okay. Questo noi l'abbiamo spiegato bene anche nella nostra AI Walk, perché all'interno di un luogo, cioè se l'esercizio commerciale, io devo chiaramente sottostare a tutte le regole che c'erano già, tra cui il GDPR e altre regole, e quindi in alcuni casi se io posso raccoglierle ma non posso poi trattenere questi dati, li posso elaborare ma chiaramente non posso poi devo elaborarli in modo, cioè non posso andare poi a identificare le singole persone, quindi questa parte qua è molto importante, chiaramente, della raccolta dei dati. E però ci sono tutta una serie di raccolte dati che in realtà, per esempio quella sui social media, alla quale noi sottostiamo ogni giorno e senza porci grandi problemi, infatti noi, che è molto delicata, noi l'ultima parte, l'ultima tappa proprio della nostra AI Walk, avevamo fatto un selfie per spiegare un po' quelli che erano i dati che noi ogni giorno, in modo molto spesso inconsapevole, condividiamo poi con i social media, perché ogni giorno, ogni volta che postiamo un contenuto, facciamo la condivisione di un contenuto, mettiamo un mi piace o mettiamo un non mi piace, eccetera, stiamo dando tutti i nostri dati a tutti questi social
network. E anche le nostre
network.
Emozioni a proposito.
Anche sì, perché comunque è molto facile, raccogliendo tutti questi dati, si dice che abbiano migliaia e migliaia di informazioni su ognuno di noi, abbiano raccolto negli anni proprio grazie all'utilizzo che noi facciamo dei vari social media, e chiaramente conoscendoci così bene riescono anche chiaramente a identificare quello che è poi il nostro stato emotivo. E chiaramente poi l'obiettivo di questi social media, ricordiamoci, che è sempre quello di vendere pubblicità, e quindi di far sì che noi guardiamo più pubblicità e poi andiamo eventualmente a comprare quei prodotti che ci vengono pubblicizzati. E quindi riescono a conoscerci meglio e riescono a fornirci una serie di contenuti sempre più personalizzati su quelle che sono le nostre caratteristiche. Io se le chiedessi di descriversi con 3-4 parole, 5, 10 parole, 20, 100 parole, pensi che questi sistemi conoscono migliaia e migliaia di informazioni su ognuno di noi. Quindi si può quasi dire che ci conoscono forse meglio di come ci conosciamo noi, chiaramente.
Sì, ci conoscono nella gioia, nel dolore, nelle curiosità, nei vizi, in tutto, tutto quello che non confessiamo agli altri, forse neanche allo psicologo.
Assolutamente. Quindi anche la Commissione europea ha regolamentato anche le attività delle piattaforme, in modo che appunto i dati possano essere utilizzati solo per alcune finalità, e chiaramente senza mai andare a utilizzare l'intento di manipolare il nostro comportamento, anche se la linea è molto sottile tra influenzare e manipolare, quindi è molto complicato riuscire anche a regolamentare questi aspetti, perché poi oggi noi li utilizziamo tantissimo, insomma ci sono 4 miliardi di persone che usano i social media ogni giorno, quindi l'utilizzo sì, è veramente immenso.
Certo, no, in conclusione loro, loro, qualunque sia la piattaforma, raccoglie questi dati, ci ripropone probabilmente degli altri spunti che sono collegati a quelle. In realtà quello che ci manca è lo spunto fuori dal nostro perimetro, cioè si crea una stanza, come ben sappiamo, che ha più o meno sempre gli stessi soprammobili, e quindi se o noi diamo il colpo di testa per uscire da quel percorso, o altrimenti ci restiamo un po' intrappolati dentro, credo.
Sì, io credo che alla fine la soluzione, comunque quello che bisognerebbe fare, l'ha identificato già prima il professor Boccardelli, è proprio investire sulla formazione. Cioè noi bisogna spiegare come funzionano questi sistemi a tutti, quindi partire dalle scuole, dagli studenti, dai professori, ma anche proprio ai tutti i cittadini e anche ai lavoratori. Bisogna spiegare come funzionano, quali sono gli aspetti critici da tenere sotto controllo e come poterli utilizzare poi in modo sicuro e consapevole, perché quando io conosco i rischi poi l'utilizzo che ne faccio è molto più sicuro e molto più consapevole. E soprattutto oggi che usiamo moltissimo quella che si chiama l'AI generativa, quella che noi insomma conosciamo un po' per l'utilizzo di ChatGPT, bisogna chiaramente saperla usare in modo sicuro, cioè conoscendo già la materia, perché in quel caso il sistema di intelligenza artificiale aumenta proprio quelle che sono le mie capacità cognitive, e soprattutto con un grandissimo approccio critico, che secondo me dovrebbe essere quello che dovrebbero insegnare a tutti. Quindi quando io prendo questo contenuto generato come se fosse da un oracolo, come un ChatGPT, devo veramente andare a verificarlo, controllare le fonti e a chiedermi,
non è un oracolo,
ma sarà vero?
Non è un oracolo.
Esatto, infatti.
Grazie Emanuela Girardi, che è stata con noi. Ricordo Pop AI, scritto anche Pop AI, così almeno lo ritrovate. Come dicevamo, buon proseguimento, allora buon lavoro e buon insegnamento a tutti.
Grazie mille, arrivederci a tutti e tutte.
Si può fare. Si può.
può fare.
Run fast for your mother, run fast.
Con la nostra intelligenza artificiale e diamo il benvenuto al professore Federico Cabizza, Dipartimento di Informatica della Università di Milano Bicocca, insegna interazione uomo-macchina. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno. Senta, noi fin qui ci siamo detti quanto è importante, diciamo, studiare, imparare, capire che nello specifico ChatGPT, insomma, Non è del tutto affidabile, bisogna verificare. Adesso vedo un'agenzia uscita proprio ieri che OpenAI dice, insomma, ci stiamo avvicinando a una macchina che ragiona come l'uomo, e quindi, insomma, ci spingono sempre più a pensare che questa macchina sia del tutto affidabile. Adesso so che è fuori dal percorso che ci eravamo detti di fare con lei, però l'ho letta stamattina, ho detto mamma mia, proprio
no senza. Beh, insomma, è difficile commentare una dichiarazione che ha le chiare caratteristiche del marketing, insomma, non dell'affermazione scientifica o appunto affidabile dal punto di vista tecnico. Chiaramente ci sono continui miglioramenti e le evoluzioni di questo genere di sistemi si susseguono ad un ritmo che non ha veramente precedenti nella storia dell'informatica, ma direi anche in generale della tecnologia. Però da qui a dire che effettivamente siamo vicini a un sistema che ragiona come un essere umano, sia nel senso positivo che nel senso negativo, perché evidentemente l'umanità si compone anche di caratteristiche certo, non necessariamente razionali e logiche, ma è che poi questi sistemi siano diventati affidabili al 100%, mi sembra un'affermazione molto difficile da poter sostenere, perché per come sono costruiti, per come sono progettati, c'è sempre il rischio che questi sistemi producano un'informazione che non è vera, perché non sono motori di ricerca, ma vogliono generare dei testi o delle risposte che siano plausibili e soddisfacenti, che è tutta un'altra cosa rispetto alla verità, non trova?
Ah sì, decisamente. Tra l'altro, in maniera molto astuta, dicono che riduce l'errore del 34%, però non viene citato qual era la percentuale d'errore precedente.
Esatto. E quindi è una riduzione importante, di un terzo, però non ci dicono da dove partiva. In realtà gli studi che ho potuto consultare più recentemente dicono che anche il miglior sistema non supera un'accuratezza del 90%. Poi bisogna chiedersi se è sufficiente oppure no. Ci sono applicazioni dove, se uno è esperto e può controllare le informazioni che riceve, un'accuratezza del 90%, diciamo, è tanta roba, per usare un'espressione colloquiale. Se invece siamo in un contesto delicato come la medicina o anche qualche altro settore dove ogni decisione un impatto importante sulla vita delle persone, penso che 10 errori su 100 sia un tasso inaccettabile.
Tra l'altro, a proposito di ambito sanitario, che è quello che lei segue più da vicino, appunto il 90% va bene, il 10% è ancora tanto, ma sentivo che lei recentemente diceva nell'ambito di quel 10% c'è anche un 5% di molto grave errore, e quindi pericolosissimo.
Sì,
se ci mettiamo.
Dipende. Beh, allora, no, volevo dire che in realtà non diamo numeri così in libertà, perché anche io devo stare attento, dipende ovviamente dal compito diagnostico, dipende dal contesto, ci sono casi molto complessi dove evidentemente anche gli esseri umani sbagliano con una certa frequenza, ci sono invece dei casi semplici, banali, dove un esperto non avrebbe nessun problema a identificare la diagnosi o il trattamento corretto. È molto difficile fare una stima del tasso d'errore in tutti i settori, perché evidentemente dipende anche molto dalle condizioni di verifica. Però il punto è proprio questo: se un sistema è usato da una persona esperta, in qualche modo possiamo presumere che l'esperto abbia le risorse per verificare l'informazione e contestualizzarla. Il vero problema si ha quando questi sistemi vengono usati al di fuori della propria area di competenza, perché in quel caso ci possiamo cascare con tutte le scarpe, tanto per dire. E quindi dobbiamo sempre in qualche modo esercitare un po' di scetticismo che ci spinga a incrociare le fonti, a consultare diversi sistemi, cioè alla fine facciamo anche più fatica che invece a cercarci l'informazione su un motore di ricerca tradizionale.
Però ciò non toglie che sia un bel luogo in cui muoversi per un esperto, perché può raggiungere molte risorse, può avere molti, no, riscontri. È chiaro che appunto la devi sapere, perché altrimenti rischi di perdertici o di caderci come tutte le scarpe, come ci diceva poco fa. Come glielo insegnate però alle macchine, visto che lei ha una specifica, come si fa a insegnare a una macchina, come la si nutre?
Sono sistemi basati sui dati, a differenza dei sistemi di intelligenza artificiale di qualche anno fa, che erano basati su regole che venivano programmate da degli esperti, appunto. Questi sistemi imparano da soli a partire da grandi quantità di dati, di documenti e di decisioni passate, cioè decisioni che riteniamo siano state adeguate per un determinato caso. Da questi esempi, da questi casi documentati, questi sistemi estraggono degli schemi, dei pattern, e in qualche modo si creano un modello matematico di come debbano essere date le risposte, date in ingresso in certi casi, che permette loro di produrre, si chiamano delle predizioni o delle parole o dei contenuti o delle raccomandazioni adeguate anche per i casi che non hanno mai visto, perché in qualche modo sono simili a quelli che hanno potuto studiare nelle fasi di addestramento. Quindi in realtà sono delle risorse molto potenti, perché imparano come impariamo noi, cioè proprio dall'esperienza, dagli esempi, e sono in grado anche di identificare delle caratteristiche, in ambito medico si dice subcliniche, cioè che sono molto difficili da scorgere, da vedere anche da parte di un esperto. Quindi diciamo che la configurazione ideale è quella in cui questi sistemi affiancano dei professionisti esperti, perché effettivamente li aumentano, cioè ne amplificano le capacità cognitive e di interpretazione. Poi ovviamente ci sono anche i sistemi di intelligenza artificiale generativa che invece producono testi, ma anche in questo caso una persona esperta può comprendere se quel testo è effettivamente adeguato ad una certa necessità, ad un certo contesto, oppure se rischia di essere appunto un'allucinazione, cioè un testo che sembra corretto ma in realtà contiene delle informazioni sbagliate o non rilevanti rispetto alla richiesta dell'utente.
Ho un'ultima curiosità prima di salutarla, perché incombe le informazioni sul traffico, ma un esperto, qui mi rivolgo al docente, insomma, un esperto come lei si rende conto se uno studente, invece di sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale, ci si è seduto sopra e le propone qualcosa che non ha partorito lui?
Allora, la domanda è simpatica, perché in realtà non ci sono sistemi affidabili per comprendere se un testo è stato generato da un essere umano oppure appunto da un sistema di intelligenza artificiale generativa. Però se un docente conosce bene il suo studente o i suoi studenti, lo capisce semplicemente dalla qualità dell'elaborato, perché se l'elaborato è di una qualità accademica superiore e non ci si può aspettare che da certi studenti questo genere di testi venga prodotto, allora il sospetto che si siano fatti aiutare da un sistema di intelligenza artificiale è alto. Ma questo vuol dire semplicemente che si crea l'opportunità anche per fare delle domande più in profondità e per superare un po' questo scoglio del testo, no? Che viene generato o da un essere umano o da un sistema. Sono soprattutto delle occasioni per creare una comunicazione anche tra docente e studente, perché è con la comunicazione che si crea vero apprendimento e si può parlare con le varie generazioni.
In realtà dalla parte dello studente è sempre lo stesso accorgimento: non esagerare, non sembrare troppo bravo al di sopra di quello che sei, perché ti tiri addosso, insomma ti tiri la zappa sui piedi. Dall'altra parte
però, uso proprio, come si suol dire.
Sì, come si faceva, cioè come è sempre stato, se tu ti mettevi a copiare per intero l'enciclopedia, e l'insegnante se ne accorgeva, perché dice: ma no, questa non è farina nel tuo sacco, insomma, non sei mai stato così bravo. E dall'altra parte sì, certo, invece uno che utilizza quello potrebbe, se fosse accorto, dire: allora io metto queste due o tre cose che sono un po' più in là rispetto alla mia preparazione, ma me le preparo bene, così quando vado lì faccio vedere che è tutta roba mia.
Ma Ma poi, dottoressa, possiamo superare anche l'idea della valutazione dell'esame a tutti i costi, cioè usare questi sistemi è anche un'incredibile opportunità di apprendimento. Cioè, se ChatGPT, per fare un nome, o Claude o Gemini, scrivono molto bene, uno studente che li usa e li consulta può imparare da loro. Quindi, anche se effettivamente non è giusto copiare e incollare per far credere al docente che si sia scritti di sana pianta il, diciamo, il testo, in realtà farlo può aiutare effettivamente lo studente a scrivere meglio quando dovrà scrivere in totale autonomia in certi contesti, quando non potrà usare questi sistemi.
Eh sì, e poi magari a metterci un pochino di penna sua, che così magari si
Esatto.
fa bene, insomma, sempre un po' di italiano, visto che abbiamo
Assolutamente.
appreso dal Censis che siamo un po', in ribasso con la nostra stessa lingua.
E dobbiamo investire di più in educazione. Io lo dico sempre, anche se potrebbe sembrare un giudizio di parte, a mio parere un paese non ha futuro se non investe nelle nuove generazioni, e questo vuol dire anche migliorare tutti i sistemi con cui cerchiamo di far circolare la conoscenza e in qualche modo di far rendere le nuove generazioni autonome, capaci anche di informarsi in una società sempre più
Eh sì,
complessa.
più parole sai, sempre meglio è. Federico Cabizza,
Assolutamente.
professore presso l'Università Milano Bicocca, Dipartimento di Informatica, grazie per essere stato con noi, allora e buon
Grazie a
lavoro.
lei. Presto.
Si può fare. Si può fare.
Lasciati poco fa con il professor Cabizza sul tema degli esami. Siamo arrivati quindi vicini a un tema caldissimo come quello della giustizia, l'esame di una situazione dove magari ci sono delle vittime, dove c'è un crimine, dove c'è qualcuno da giudicare. Andrea Di Nicola è criminologo, scrittore, insegna criminologia alla Facoltà di Giurisprudenza della Università di Trento. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno, grazie.
Allora, il tema dell'intelligenza artificiale nella giustizia, è ben presente a voi che siete nel mestiere, un po' meno presente, credo, alle persone e soprattutto un po' meno presente nel dibattito pubblico europeo, mentre negli Stati Uniti la questione non solo è già discussa, ma già c'è, vero, l'intelligenza artificiale al lavoro.
È al lavoro, è tanto al lavoro da noi, non sappiamo se questa cosa, anzi probabilmente sarà più complessa, provo a spiegarmi. Allora, usare l'intelligenza artificiale, qui stiamo parlando intanto soprattutto di giustizia penale, quindi di criminali, di imputati, di persone che vengono condannate, dove i diritti di queste persone devono però essere anche garantiti. Nell'ambito del sistema di giustizia penale, si sono usati, si usano. Negli Stati Uniti, nei paesi anglosassoni, in Canada soprattutto, due o tre tipi di sistemi. Il primo riguarda soprattutto, diciamo, i benefici alternativi alla detenzione, quindi stiamo parlando soprattutto di persone condannate, persone che stanno in carcere e che possono avere un beneficio, cioè uscire magari prima di prigione. Qual è lì la decisione giuridica che va presa? Va analizzato il rischio di recidiva, quindi questa persona esce e commette un nuovo reato. Allora, è qui che l'intelligenza artificiale può entrare ed è entrata, entra negli Stati Uniti perché supporta, in realtà io direi quasi sostituisce il giudice, per andare a identificare, a misurare quel rischio di recidiva. Sulla base dei dati passati, cos'è avvenuto in passato rispetto a condannati che sono usciti e rispetto a profili di questi condannati, si decide il rischio per la
Che
persona
certo.
specifica che commetta un nuovo reato. Quindi si prende una decisione importantissima nei confronti di quella persona.
Perché, ma tiene conto anche della persona, del singolo? Cioè c'è una variabile che viene inserita in questo caso?
Sì, guardi, adesso non facciamo nomi, anzi si possono anche fare, sto parlando di un software che tra l'altro è un software privato che viene venduto all'amministrazione della giustizia, che parte da un questionario che viene fatto al carcerato, quella persona che potrebbe ricevere il beneficio alternativo alla detenzione, e sulla base delle risposte, quelle risposte vengono incrociate con dei dati passati, ci sono tante variabili e l'intelligenza artificiale decide il rischio e il grado di rischio con un punteggio che diciamo va da 1 a 10 e se è 10 io sfido qualsiasi giudice a rilasciare quella persona e prendersi una responsabilità di questo tipo e a contrastare, oppure soprattutto negli Stati Uniti dove c'è la possibilità di essere lasciati su cauzione, quindi prima del giudizio, pre-trial nella frase prima del giudizio, lì si può decidere ad esempio se la persona è a rischio di non ricomparire più nell'udienza oppure a commettere un atto criminale durante appunto questa fase pre-investigativa in attesa di giudizio, oppure ancora se commetterà criminalità violenta, che è un tema molto importante. Anche in questo caso le macchine hanno aiutato e continuano ad aiutare i giudici a prendere queste decisioni. E da noi direi che tutto questo è abbastanza scongiurato e probabilmente non avverrà mai. Ci sono stati dei casi, degli esperimenti in diversi paesi dell'Unione Europea, ma oggi abbiamo sentito appunto parlare di questo nuovo regolamento sull'intelligenza artificiale, ma in realtà c'era appunto un codice etico anche prima in Europa. Questo tipo di decisione non può essere rilasciata alle macchine, perché ci sono di mezzo i diritti della difesa, il diritto alla privacy e tanti altri delle persone coinvolte.
Ok, questo quindi è un aspetto che esiste altrove ma non è molto presente, magari è più presente da noi invece quello di supporto come ricerca, no, in archivio, di banche dati, cose di questo genere, invece magari sì.
In questo caso sì, però stiamo parlando di una assistenza virtuale all'attività del giurista. Quindi aree come l'automazione documentale, l'analisi giuridica, anche quella che si chiama predictive analytics, cioè la capacità di prevedere quale sarà l'esito di un giudizio, tutte queste capacità stanno a appannaggio dell'intelligenza artificiale. Vi faccio un esempio così potrebbe essere forse più chiaro. Io sono un avvocato, conosco il fatto, conosco gli estremi, conosco la legge, ma mi faccio assistere dall'intelligenza artificiale nella comprensione di quella che può essere la strategia legale più efficiente per riuscire ad ottenere un giudizio favorevole per la persona che sto assistendo, una specie di apprendimento automatico, di formazione, un territorio in cui io mi posso muovere, dove davanti invece che un magistrato che decide c'ho l'intelligenza artificiale e io la utilizzo come una palestra per la mia attività
di avvocato
quindi Sì, immagini anche, poi immaginiamoci tutta l'analisi giuridica, l'attività del legale fatta sull'analisi delle sentenze, degli atti giudiziari, di quella che noi chiamiamo appunto giurisprudenza. Se questa cosa prima richiedeva un po' di olio di gomito, tanta attenzione e tanto tempo, adesso tutto questo può essere fatto in maniera molto più veloce, ma il nostro regolamento sull'intelligenza artificiale concede ovviamente tutti questi usi, non concede usi e non permette, credo giustamente, opportunamente, usi dell'intelligenza artificiale che vanno a sostituire l'attività del magistrato. Questo è diciamo l'elemento cruciale.
In conclusione, abbiamo un massimo 2 minuti. Direi che sugli stessi ambiti, no, sugli stessi filoni si muovono anche le attività di polizia. Qui abbiamo parlato dal lato della giustizia, se invece andiamo a parlare dal lato della polizia c'è una parte che può essere predittiva, cioè quindi vado a vedere, certo, cercare di prevedere quale sarà non so, l'analisi, quindi un comportamento di un criminale o di una banda e poi un'altra parte che può essere invece quella di analisi attraverso l'intelligenza artificiale di dati che arrivano dal territorio.
Sì, è ovvio che nell'attività investigativa la capacità di analizzare dati è sempre stata fondamentale, e il supporto che oggi può arrivare dal machine learning, dalle macchine, dall'intelligenza artificiale è notevole, e quindi ancora di più sta permeando l'attività di polizia, l'intelligenza artificiale. Quando parliamo di polizia predittiva parliamo di tante cose, alcune a rischio e altre meno a rischio. Parto da questo secondo aspetto, le meno a rischio. E immaginiamoci una città con tantissimi dati e di sapere, perché lo sappiamo, dove avvengono i reati passati, quindi le denunce ci dicono le collocazioni geografiche e temporali dei reati passati. Una macchina va nel passato, guarda i dati e tira fuori predizioni sulla probabilità, diciamo, dice che è molto probabile che un reato avvenga in una data zona, in un dato luogo in futuro. Qui non stiamo parlando di persone, stiamo parlando di aree, stiamo parlando di tempi, e questa attività può aiutare una forza di polizia a collocare sul territorio ad esempio le volanti per ridurre alla fine la criminalità, quindi per fare attività di prevenzione. Cosa diversa invece è quella polizia predittiva che va a vedere, a predire il criminale. Quindi io non so, non ho un indagato, entro in una mole enorme di dati, dentro a questi dati ci possono essere segnali d'allarme, ci possono essere dati che parlano e profilano persone, e da lì tiro fuori un criminale. Questa cosa è potenzialmente fattibile, ma dal punto di vista giuridico, e oggi appunto ne abbiamo la certezza perché la vieta il nostro nuovo regolamento europeo, non può essere fatta. E quindi sono territori, diciamo, in cui io vedo un grandissimo potenziale sia per la polizia sia per la magistratura, ma come si diceva anche oggi, si è detto diverse volte, è un potenziale in cui le macchine e gli esseri umani si devono ibridare, e le macchine sono serventi, non il contrario.
Sì, perché se infatti, no sono dobbiamo dei rischi, assolutamente sono mettere personali. La gerarchia, dobbiamo rispettare la gerarchia, esatto. Diciamo così.
Esatto.
Grazie davvero professore Andrea Di Nicola, ricordo, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento. Buona giornata anche a lei. Noi adesso ci fermiamo, diamo la linea a GR24 e ci ritroviamo subito dopo. Sì.
Fare.
Diversi commenti al tema dell'intelligenza artificiale di cui abbiamo trattato prima. Uno di questi, vabbè, lo condivido ma non lo dico, dico soltanto chi è che l'ha mandato, il Principe Rosso, sono d'accordo. E c'era invece poi qualcun altro che citava Minority Report, non so se il film o il libro prima del film, e sicuramente il tema è un po' quello, l'attività predittiva di polizia è per l'appunto quella che è al centro della discussione, questo lombroso col PC, insomma, fa un po' paura, devo dire. Cambiamo del tutto argomento, andiamo a questo punto all'AIA, non per la brutta notizia di cronaca che abbiamo sentito poco fa nel giornale radio, questa del crollo nella notte di una palazzina all'AIA, ma andiamo all'AIA perché là si sta tenendo, non oggi che è sabato, ma comunque c'è un'udienza storica sul clima alla Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA, che è il massimo organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, e davanti alla Corte stanno sfilando i rappresentanti di oltre 100 tra stati e organizzazioni per appunto reclamare attenzione e giustizia climatica. Noi ne vogliamo parlare con Giorgio Brizio, che è uno scrittore ma anche un attivista per il clima, che è in collegamento con noi dall'AIA. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Hai seguito questa parte di sfilata di rappresentanti di stati e organizzazioni?
Sì, è passata la prima di due settimane di queste hearings, le chiamano qua, fondamentalmente audizioni, Si tratta di un processo, un momento storico, di un caso storico, perché non solo è il primo che la Corte Nazionale di Giustizia affronta sulla questione climatica, ma anche perché è proprio il più grande caso che affronta nella sua storia, nel senso che nei 90 anni dell'istituzione non è mai successo che oltre, come hai detto bene, 100 tra paesi e organizzazioni, sono 99 paesi, 99 stati, una quindicina di organizzazioni venissero ascoltate, e banalmente ci vuole tempo per farlo.
Sì, ci vuole tempo ovviamente tanto, anche se la questione è poi fondamentalmente una sola, Giorgio, cioè tutti reclamano che ci sia più attenzione, più impegno, poi chiaramente questa Corte non può dare che delle linee di azione, cioè non può giudicare o condannare, però è chiaro che il caso che vogliono che viene portato lì è il caso che reclama l'attenzione, ecco.
Sì, nel proprio nel documento che ha fatto anche arrivare alla stampa la Corte Internazionale di Giustizia c'è proprio scritto che la Corte è chiamata a dare un'opinione insomma advisory, quindi
consultivo, quindi, non vincolante.
Sì, consultivo, non vincolante, però sul tema obligations of state in respect of climate change, quindi vuol dire obblighi degli stati appunto rispetto alla questione climatica. E quindi sì, è vero che il parere non è vincolante, però le prospettive politiche, le definirei, che aprirebbe questa decisione potrebbero essere potenzialmente significative e incalcolabili. Dobbiamo forse ricordare, così per dare un contesto, che è stato un paese insulare del Pacifico che si chiama Vanuatu, uno di quei paesi di cui forse neanche abbiamo mai sentito parlare: Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, Tonga, Samoa, le isole Marshall, le isole Salomone, e questa coalizione che si chiama AOSIS, che raggruppa appunto queste piccole isole del Pacifico. In realtà loro vogliono farsi chiamare non piccole isole ma grandi paesi dell'Oceania, perché in effetti sotto la loro competenza ci sono tratti di mare e di acqua enormi e fondamentali per la biodiversità, quindi piccoli stati fino a un certo punto. Ecco, però paesi che hanno letteralmente l'acqua alla gola di fronte alla crisi climatica, che ne sono poco responsabili ma molto vulnerabili, e che hanno deciso tramite prima un voto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di far arrivare questo caso alla Corte Internazionale di Giustizia.
Dunque, queste udienze sono partite poco dopo la conclusione della COP29 di Baku, in concomitanza con la COP16 sulla desertificazione che è in corso in Arabia Saudita, di cui tra l'altro parleremo domani, però diciamo queste udienze hanno un percorso diverso, è il tempo e l'occasione che ce le mette insieme e quindi ci fa notare che siano vicine, giusto? Non hanno
sì.
Legami?
Sì, assolutamente sì, anche perché questo è il risultato di un processo, un percorso di anni, nel senso che tutto è partito da degli studenti giovani arrabbiati e preoccupati di fronte alla crisi climatica di diverse isole del Pacifico, studenti che frequentavano, in parte tuttora frequentano, un'università che si chiama Università del South Pacific, del Pacifico del Sud, che ha sede alle Hawaii, quindi già una insomma, prospettiva lontana da noi, ma in qualche modo anche insomma suggestiva, e questi ovviamente possono ricorrere alla Corte Internazionale di Giustizia, che ricordiamolo giudica l'operato degli stati e non delle persone, quindi non è da confondersi con la Corte Penale Internazionale, che si trova anch'essa qui a L'Aia e che è quella che invece ha emesso recentemente i discussi mandati di arresto nei confronti di Netanyahu.
Sì, non abbiamo parlato, ma anche recentemente quello nei confronti di un generale birmano, se non sbaglio. Insomma, comunque fa tante attività.
Esatto.
Poi noi ne parliamo quando magari ci colpiscono più da vicino.
Esatto, però appunto una cosa è la Corte Penale Internazionale, quindi con giudizio sulle persone, un'altra cosa, e quello non è un organo delle Nazioni Unite, mentre la Corte Internazionale di Giustizia, che è quella di cui stiamo parlando e che sta analizzando questo caso, e come giustamente hai detto è il più alto organo di giustizia delle Nazioni Unite, e quindi insomma possono fare ricorso a questo organo gli stati, cioè non le singole persone. E quindi serviva a questi studenti che fosse uno stato a presentare il caso, e hanno trovato insomma sponda, se così si può dire, in Vanuatu, che è proprio un paese che ha detto all'inizio della prima audizione che la sua esistenza stessa è minacciata in modo appunto esistenziale, e quindi è ovviamente non solo interessato, ma anche, come dire, affronta un momento decisivo per la sua storia con questa potenziale sentenza.
Giorgio Brizio, ti chiedo in conclusione molto rapidamente, quando avremo un esito?
E questa è una domanda difficile, nel senso che appunto non lo ricordiamo, il caso più grande che la Corte Internazionale di Giustizia abbia mai affrontato in termini di partecipazione, di materiale, di audizioni, si aspetta un risultato tra nei prossimi 6-9 mesi.
6-9 mesi,
anno.
Mi sa che facciamo in tempo a rivederti in Italia, insomma, adesso tu hai seguito tutte le udienze, poi rientrerai e immagino ripartirai quando sarà il momento della sentenza. Grazie davvero,
sì,
Giorgio Brizio, per essere stato con noi e per
grazie
averci parlato di queste attività. Noi ci fermiamo qui, a questo punto diamo la linea alle storie dal sociale di Cristina Carpinelli.
Si può fare. Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
La mia storia inizia un bel po' di anni fa, inizia nel 2017 quando la Corte emette la sentenza finale, quindi io inizio a scontare la mia pena, inizio a vivere in carcere.
Claudia, nome di fantasia, è detenuta a Torino. La sua è una storia fatta di errori, ma anche della volontà di riparare e ricominciare una nuova vita, partendo da capo. In questo senso, da detenuta, il lavoro diventa la chiave di tutto, ma spesso i pregiudizi e anche la burocrazia trasformano la possibilità di rinascere in una corsa ad ostacoli davvero complicata.
Se parlo da detenuta, devo dire che comunque c'è sempre stata tutta la volontà, no, di rimettersi in carreggiata, anche perché appunto avendo famiglia e tutto quanto non vuoi deludere, ma da sola no, non puoi farcela in una situazione del genere, perché comunque se ti presenti a un colloquio di lavoro in un'azienda da sola, quando esponi la tua situazione, tante aziende si rifiutano comunque di darti comunque un posto di lavoro, perché dietro c'è tutte dei meccanismi non semplici da seguire, anche solo un'assenza sul posto di lavoro, bisogna comunicarla, bisogna chiedere permessi per uscire prima, per entrare dopo. In tutto questo, se non si è seguiti appunto da questa rete di persone, veramente è molto complicato. Proprio l'essere capiti da loro è veramente una cosa fondamentale, cioè non è solo conosco questo detenuto o questa detenuta e cerco di inserirla nel mondo lavorativo, è proprio il modo che hanno di accogliere le persone.
Loro, cioè le persone di cui sta parlando Claudia, sono i volontari dell'associazione La Goccia di Lube, che a Torino si occupa di creare un collegamento tra imprese e detenuti. Il progetto si chiama Impresa Accogliente, è partito da meno di un anno, ma sta dando ottimi risultati e spiegando alla società l'importanza del lavoro, quasi come unica possibilità per non ricadere nella rete dell'illegalità, per lasciarsi alle spalle l'esperienza del carcere, come ci racconta Adriano Moraglio, che è presidente dell'associazione.
Tra il 70, l'80, il 90% dei casi si esce dalla recidiva se si trova un lavoro. È un'attività lavorativa che è la vera chiave per risolvere tutto, il problema abitativo, il problema affettivo anche, no? Le famiglie, la gestione dei rapporti con i propri compagni, mogli, mariti, eccetera, i figli, e soprattutto dal punto di vista della sicurezza della nostra comunità civile.
Questa seconda vita, questa seconda possibilità data ai detenuti trasforma non solo loro, ma anche chi partecipa al progetto e migliora dunque la società. Lo sa bene Giovanni Lecce, che è uno degli imprenditori che a Torino ha deciso di forzare il muro del pregiudizio e assumere persone che stavano ancora scontando una pena.
Noi siamo un'azienda che produce penne qui a Volpiano. Da un anno che abbiamo iniziato questa collaborazione, abbiamo iniziato con una persona 6 mesi fa, abbiamo avuto pregiudizi, non le nascondo, sia da parte mia sia da parte della nostra società, che dipendenti siamo una decina. Abbiamo cercato di verificare anche con gli altri, perché deve essere una cosa abbastanza accettata un po' da tutti. E noi abbiamo preferito appunto che la persona venisse qua e che raccontasse un attimino a tutti gli altri collaboratori che abbiamo la sua avventura purtroppo negativa che aveva avuto. Poi è logico che ci vuole tanto dalla persona che viene, che sia poi educato a posto, che stia dentro nei parametri che sono nel lavorativo di un'azienda. Quindi questo ragazzo che è venuto a lavorare da noi ha lavorato 6 mesi, era distante, quindi gli abbiamo dato anche una mano per un discorso di rimborsi chilometrici e via dicendo. Dopodiché ha fatto i nostri 6 mesi qua e ha trovato un'attività più vicino al suo posto di residenza, che gli permetteva di avere meno problematiche sia di costi di gestione che di tempo dedicato al trasferimento. Però nei 6 mesi noi abbiamo avuto un esito positivo. Ci ha emozionato il fatto che anche lui, comunque, siamo stati contenti che ha trovato un posto vicino a lui e che quindi l'abbiamo visto sereno. È stato un bel finale, ecco, ci è piaciuto.
Nel cuore di chi ha accolto germoglia la gratitudine, lo spiega Claudia, che finita la pena ha in mente di dare una mano a chi ancora dove si trovava lei qualche anno fa.
C'è una cosa che mi piacerebbe, anche una volta finita tutta questa mia situazione, poter fare qualcosa per le persone che si trovano come mi sono trovata io anni fa al punto di partenza, quando devi azzerare tutto quello che era la tua vita e ricominciare veramente da zero. Specialmente dove ci sono mamme con bimbi che hanno veramente voglia di riprendere la loro vita in mano.
Un lavoro di squadra, quello portato avanti dalla goccia di Lube, come racconta Adriano Moraglio.
Io posso dire con assoluta sicurezza che c'è molta meno opposizione, molto meno ostilità di quanto si pensi. Cioè, le imprese hanno bisogno di personale, hanno bisogno di persone che abbiano voglia di lavorare, di collaboratori che partecipano alla quotidiana lotta per rimanere a galla e per fare competitività. E quindi, se queste persone vengono trovate, che problema c'è se c'è stato un errore nella propria vita? Sono veramente tanti gli imprenditori che danno fiducia. Noi cerchiamo di fare matching tra le esigenze dell'impresa e le esigenze dei nostri utenti. È un lavoro difficile, perché è tutto molto legato sulla fiducia. Noi parliamo con le imprese devono fidarsi di noi se vogliono partecipare a questo progetto. Devo dire, nel giro di questi 10-11 mesi abbiamo attivato 20 tra inserimenti lavorativi e inserimenti professionali su 67 persone prese in carico. È una goccia, noi ci chiamiamo la goccia di Lube, però ecco, è una goccia nel mare, in questo mare enorme di bisogno di lavoro, perché queste persone possono, finita l'avventura triste, brutta della carcerazione, possono diventare di nuovo una risorsa per la nostra società.
Risorsa di una società che deve mostrarsi pronta, aperta e disponibile. Su questo fronte lavora Alessandra Giannino, che all'Unione Industriali di Torino si occupa proprio di inclusione lavorativa.
Sicuramente l'assunzione di detenuti a fine pena rappresenta per noi una grande sfida. Una sfida perché abbiamo la difficoltà sicuramente di superare il pregiudizio, competenze anche professionali, anche perché non tutti i detenuti hanno competenze che possono essere appunto richieste dalle aziende al momento del rilascio, ed è per questo che è fondamentale anche un supporto formativo, ma nonché anche psicologico e sociale. Però noi siamo certi che il lavoro unitamente alla formazione siano in grado di restituire dignità e generare appunto fiducia. Nessuna azienda può essere assolutamente inclusiva se non mette in atto al suo interno un cambio di mentalità basato sulla fiducia. L'inclusione non è soltanto un obiettivo sociale, ma è anche un vantaggio competitivo per le organizzazioni che diventano così socialmente anche responsabili. Quindi assolutamente confermo che in questo periodo c'è un cambiamento dato sia dalle organizzazioni datoriali, dalle imprese in prima persona, ma anche dalla società civile e dalle istituzioni.
Antonella Giordano è la direttrice dell'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Torino. Di fatto è l'organismo che ha come compito principale quello proprio di favorire il percorso di recupero e il reinserimento dei detenuti nella società.
Da gennaio ad oggi sono circa 9.320 i soggetti interessati presi in carico, di cui 6.589 con misure in esecuzione e 4.299 per indagini e consulenze. Il 26,5% sono stranieri, il 12% sono donne, le persone che sono prese in carico dalla città di metropolitana di Torino ed Asti sono circa 4.621, quindi un numero decisamente significativo, e quindi insomma qualsiasi progetto di integrazione e di inclusione che sostenga il lavoro ma dia anche dignità è sicuramente uno degli obiettivi principali proprio e strategici per ridurre la recidiva, ma anche per favorire comunque anche un progetto di inclusione. Quello che in particolare ha messo in campo l'associazione La Goccia di Lube, che ha trovato grande condivisione da parte dell'ufficio distrettuale, è stata proprio quella di favorire un servizio di accoglienza non solo per la persona che viene accompagnata nel percorso, no, della misura, quindi destinataria dell'intervento di inclusione, ma lei la stessa impresa si è vista accogliere da questa associazione per un processo anche di consapevolezza e di contributi anche oggettivi e di informazione utili per poter diventare anche un'impresa accogliente.
Anche questa puntata termina qui, vi ringrazio per essere stati con noi, potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. La puntata è riascoltabile in podcast sul sito di Radio 24 cercando Storie dal Sociale o cercando Storie dal Sociale su tutte le piattaforme per podcast. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Si può fare, per la quale ringrazio come di consueto Silvia Bandelloni e Michele Laserra in redazione, Michele anche in assistenza, Carmelo Lauricella in regia. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto e appuntamento a domani alle 9:00.